Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Saronno in Piazza di Gasperi, vi invita all'ascolto di...
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché...
In buone mani parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo qui, Marco Biscella, in compagnia, ormai lo conoscete, del nostro consulente finanziario preferito ed espertissimo.
Saltare Simone, da BCC di Cantù.
E cominciamo oggi un secondo ciclo, possiamo dirla la battuta, no? Visto il successo delle prime 10 puntate, a furor di popolo è stato richiesto di continuare il nostro percorso di educazione finanziaria. Abbiamo accettato volentieri l'invito, quindi partiamo oggi con un altro, diciamo così, blocco di 10 interventi in cui ripercorreremo un pochino quelle che sono stati i temi che abbiamo affrontato nelle 10 puntate precedenti, perché lo faccio ricordare anche Simone, noi abbiamo costruito come una specie di percorso, no? Partendo dal contesto economico e poi per arrivare invece agli investimenti, che tragitto abbiamo fatto?
Di fatto siamo passati dal capire come funziona l'economia, quali influenze poi ha l'economia sulla scelta quotidiana delle persone e quindi poi sulla scelta degli investimenti, sulla scelta di una programmazione di un budget familiare, sulla scelta di una programmazione di un'adeguata protezione e un'adeguata previdenza, che poi deve tradursi nella concretezza di una consulenza da parte di un intermediario finanziario, di una banca.
Ecco, nel solco di questo riassunto molto efficace, ma ormai avete imparato a conoscerlo, Simone è competente e molto sintetico e molto brillante. Quest'anno avremo una formula, diciamo così, un pochino più discorsiva, perché ovviamente l'anno scorso abbiamo fatto più un percorso, diciamo così, accademico, no? Una sorta di 10 lezioni per imparare a mettere in sicurezza i propri soldi e a investirli nel migliore dei modi. Quest'anno, appunto, ripartendo dagli stessi temi, faremo qualcosa di più discorsivo e più legato all'attualità, ecco, in modo tale che cercheremo di calare nel concreto, di portare a terra quelli che sono stati i consigli, i suggerimenti che vi abbiamo fornito. E quindi, riprendendo il percorso che appunto abbiamo iniziato l'anno scorso, partiamo dal contesto economico, perché è importante ricordarlo, anche le scelte di microeconomia, quindi le mie scelte personali, le scelte della famiglia in termini di spesa, di risparmio e di investimento, sono condizionate e devono tenere conto di quello che succede intorno. Noi,
ecco,
oggi terremo...
Non solo, Marco, scusami, le scelte di microeconomia sono condizionate dal contesto, ma sono anche le scelte di microeconomia che influenzano il contesto. Il comportamento del microeconomico, quindi dei singoli consumatori, dei singoli operatori economici, vanno poi a creare quel contesto in cui viviamo. Quindi è necessario tenere presente il contesto in cui viviamo. È anche necessario che i regolatori, che la parte del governo, che la parte del Parlamento tenga conto del comportamento dell'operatore microeconomico, e questo avviene nell'economia quotidianamente.
Esatto, è una sottolineatura più che doverosa, e noi oggi appunto affronteremo, diciamo così, tre grandi temi, chiamiamoli così, tre grandi capitoli. Il taglio dei tassi della Banca Centrale Europea, e diciamo teniamo conto anche della Federal Reserve americana, perché l'economia degli Stati Uniti è sicuramente molto importante e non può essere trascurata. Poi parleremo delle tensioni geopolitiche, perché purtroppo la guerra in Ucraina continua, in Medio Oriente rischiamo, diciamo, di arrivare anche a livelli di crisi a cui pensavamo di non dover arrivare con queste nuove tensioni tra Israele e Iran. E poi faremo anche così un affondo, diciamo così, un sorvoleremo un po' a volo d'uccello anche la legge di bilancio, perché ovviamente le decisioni del governo in tema di spesa pubblica vanno a impattare sui comportamenti dei cittadini.
Ecco, e cercheremo di farlo in modo sintetico, abbiamo quella mezz'ora, promettiamo che andremo diretti al punto. Ti ringrazio di questa introduzione, perché ci dà lo spunto per analizzare e darci un po' il metodo che useremo in queste puntate. Qual è? Attenzione, quando parliamo di scelta economica andiamo a inserirci nel contesto macroeconomico, nel contesto dell'economia, dove di fatto abbiamo tre mercati presenti che devono essere regolamentati, nel quale operiamo. Quali sono questi tre mercati? Abbiamo il mercato dei beni, quindi domanda e offerta di beni e servizi. Mercato della moneta, domanda e offerta di moneta e mercato del lavoro. Cosa cercheremo di fare? Cercheremo di analizzare, in base alle notizie quotidiane di cronaca economiche che vediamo in questi giorni, di analizzare e vedere su quale mercato vanno ad agire e come influenzano le scelte su quel mercato. Poi, quel mercato come interagisce con gli altri mercati? E cercheremo un po', questo sarà il metodo che seguiamo, in modo tale che abbiamo un'idea complessiva di quella cosa di cui stiamo parlando, dove va a influire e di conseguenza come può andare a impattare sulle scelte di investimento.
Allora, entriamo subito nel merito, visto che abbiamo fatto una premessa, ma era doverosa farla un pochino lunga. Ti faccio una citazione di François Villeroy de Galou, che è il governatore della Banca di Francia ed è membro del consiglio direttivo della BCE, che proprio l'altro giorno ha detto: è molto probabile che la Banca Centrale Europea tagli i tassi di interesse nella riunione di ottobre, che si terrà la prossima settimana, dopo che l'inflazione ci ha di nuovo sorpresi al ribasso ed è caduta sotto al 2% a settembre. Buone notizie per i consumatori, per i risparmiatori? Questo taglio dei tassi, che ricordiamo, è già comunque iniziato.
Assolutamente, il taglio dei tassi è già iniziato, adesso proviamo ad esaminarli con la logica che dicevamo prima. Dove va a inserirsi il taglio dei tassi dalla BCE? Siamo principalmente nel mercato della moneta. Perché questo viene fatto? Abbassando i tassi si incentivano le persone a detenere moneta. Cosa vuol dire? Le persone sono disposte a investire magari meno e a detenere moneta per spenderla. Quindi aumenta la domanda di moneta. Cosa vuol dire? Tengo i soldi in tasca, tengo i soldi disponibili perché possa spenderli. L'altra parola chiave che abbiamo, a cui abbiamo accennato, è la parola appunto inflazione. La parola inflazione ci ricollega direttamente al mercato dei beni. Perché parliamo appunto del mercato dei beni? Perché l'inflazione è l'aumento costante del prezzo dei beni, che di conseguenza si traduce in una perdita del potere di acquisto di chi deve acquistare quei beni. Abbassando quindi i tassi di interesse, cosa stiamo cercando di fare? Una notizia positiva? Sicuramente sì, una notizia positiva. Perché? Perché andiamo a dare, a uno, aumentare la domanda di moneta, quindi la possibilità di avere più moneta per poterla spendere, quindi aumenta la domanda di moneta, aumentando contestualmente l'offerta di moneta da parte della banca centrale. E secondo, si va a cercare di agevolare che cosa? La ripartenza degli investimenti da parte degli operatori economici, delle imprese. Perché viene attuato ora il taglio dei tassi? Perché si è vista scendere l'inflazione. È una cosa positiva? Assolutamente sì. Qual è il controaltare della medaglia, della moneta che abbiamo davanti? Quindi, se abbassiamo i tassi è perché probabilmente l'economia sta frenando. Qual è stata la sfida degli ultimi 2 anni? Alzare i tassi di interesse per cercare di contenere l'inflazione. Questo però porta a un rischio di recessione nell'economia, perché tassi di interesse alti vuol dire meno investimenti da parte delle imprese. Quindi stiamo vivendo questo particolare momento. Notizia positiva che i tassi di interesse vengono abbassati, anche perché, ricordo, l'inflazione europea era prevalentemente non un'inflazione da domanda generata da un surriscaldamento dell'economia, ma da un aumento dettato dai costi energetici. Quindi tassi alti più aumento dei costi energetici è risultato una sfida davvero difficile per gli imprenditori. Ora è il momento che vengono tagliati i tassi. Positivo. Vedremo, e qui dico ok, le scelte investimento, poi magari facciamo un accenno, ma non è ancora la soluzione del problema. Il taglio dei tassi si inserisce nel mercato moneta e cerca di far ripartire l'economia, ripartire gli investimenti. Vedremo come le imprese reagiscono a questo taglio dei tassi e come gli nuovi investimenti, la ripresa del settore immobiliare porterà beneficio all'economia. Quindi siamo, come usano spesso sui giornali, data dipendente. Dobbiamo seguire i dati e lo sviluppo di questa questione.
Ecco, no, molto interessante questo affondo, diciamo, macro. Veniamo un attimino invece al micro, perché ovviamente uno, quando sente parlare di tagli dei tassi, pensa immediatamente, ad esempio, all'effetto sui mutui, all'effetto sui tassi dei prestiti, ma anche, diciamo così, a quali effetti può portare in questo momento, e quindi come deve ragionare oggi un padre di famiglia che gestisce il budget familiare alla luce di questo taglio dei tassi che è già iniziato e, stando alle parole di questo membro della BCE, del membro francese della BCE, non sarà l'ultimo dell'anno, quindi probabilmente anche a novembre ci sarà un ulteriore ritocco. Quindi come sfruttare queste decisioni.
Perfetto, andiamo proprio quindi nel concreto. Dicevamo taglio dei tassi, aumento della domanda di moneta, più denaro a disposizione, perché l'esempio classico è diminuiscono i tassi di interesse, diminuisce l'importo della rata mensile delle famiglie che hanno un mutuo per l'acquisto della prima casa, della seconda casa o di qualsiasi esigenza, pertanto hanno più denaro a disposizione per eventuali risparmi oppure per maggiori consumi. A livello finanziario cosa può avvenire? Sicuramente, dati un paio d'anni di tassi di interesse alti, probabilmente avremo investito una maggiore componente nel nostro portafoglio nella parte obbligazionaria. Ora cosa avviene con la discesa dei tassi? Una ripresa di valore, una presa di valore degli strumenti che abbiamo nel nostro portafoglio.
Per esempio?
Per esempio i titoli di Stato, che sono arrivati a tassi superiori al 4, intorno al 5%, ora sul decennale giriamo al 3,80, titolo di Stato italiano. Se andiamo su altri titoli di Stato, titoli di Stato o su emittenti obbligazionari societari, hanno avuto tassi di interesse più alti, ora stanno scendendo, dovuto al taglio dei tassi dalla parte della BCE. Pertanto questo cosa porta? A una presa di valore degli investimenti che abbiamo nel nostro portafoglio se sono stati adeguatamente impostati sulla parte obbligazionaria. In futuro cosa ci aspettiamo? Una discesa di valore dalla parte obbligazionaria che quindi risulterà meno attrattiva e probabilmente una maggiore attrattività dalla parte azionaria. Non è ancora detto che avverrà, dicevo prima, dobbiamo seguire l'andamento congiunturale dell'economia come andrà per vedere se questa strada dettata dalla banca centrale troverà riscontro nell'economia reale.
E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Con il salario di un mese compri solo un caffè, gli stati sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation. Siamo in crisi ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sulle tation, sulle tation, nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa.
Nella seconda parte di questa nostra puntata abbiamo accennato all'inizio le tensioni geopolitiche. Oggi la preoccupazione principale, secondo alcuni analisti, è che Israele possa prendere di mira le risorse petrolifere iraniane, anche se sembrerebbe quasi più probabile che vada a colpire soprattutto i siti, diciamo, militari e di produzione dell'uranio, provocando però scosse nei mercati globali e innescando magari una forte impennata dei prezzi del petrolio. È un timore fondato?
Ah, sì, sicuramente un timore fondato, perché c'è una guerra in atto, e quando ci sono guerre in atto il futuro diventa molto fumoso, c'è nebbia. Perché è possibile un attacco alle infrastrutture petrolifere? Perché di fatto le infrastrutture petrolifere rappresentano una grossa fonte di introiti da parte dei paesi che sono in conflitto con Israele, quindi colpire quelle infrastrutture petrolifere vuol dire togliere la parte economica di finanziamento poi anche delle loro spese belliche. Quali sono le conseguenze? Un attacco del genere creerebbe molta confusione, molto disordine in Medio Oriente, e quindi con un conseguente aumento dei prezzi petroliferi, che riporterebbe a che cosa? Quanto siamo ancora dipendenti dal petrolio con la nostra economia? Si parla tanto di una trasformazione dell'economia verso la decarbonizzazione, quindi verso l'indipendenza dal mondo del petrolio. Questa decarbonizzazione non è ancora avvenuta, è in corso. Le nostre economie sono ancora molto dipendenti dal petrolio, quindi l'aumento del prezzo del petrolio porterebbe al ritorno dell'inflazione, quindi aumenti dei prezzi, aumenti delle materie prime, aumenti dei costi da parte delle imprese, che devono aumentare i prezzi per poter mantenere i loro margini, per poter pagare i dipendenti, per poter mantenere gli utili. Quindi questo porterebbe ancora a livello del mercato della moneta a confusione, non so come muovermi, ok? Questo è un po' quello che potrebbe avvenire. Sono appunto recenti le notizie dove la minaccia è di attaccare le infrastrutture petrolifere iraniane da parte di Israele. Tutti ci auguriamo che non avvenga, non tanto per le infrastrutture petrolifere, quanto per anche le conseguenze sociali che sta generando, e auguriamoci che non avvenga.
Certo. Teniamo anche conto che è ancora in corso la guerra tra Ucraina e Russia, e quindi lì tocca il tema del gas, e diciamo che petrolio e gas per le famiglie italiane significa aumento dei prezzi della benzina, aumento delle bollette. Ecco, quindi questo, diciamo, sono due aspetti, sempre nell'ottica devo gestire il budget familiare, sono due aspetti di cui bisogna tenere conto. Cioè potremmo andare incontro, non penso a uno shock petrolifero come nel 1973, perché oggi le fonti petrolifere sono molto più diversificate, gli stessi Stati Uniti hanno raggiunto ormai l'indipendenza energetica, però possono esserci, diciamo, dei timori di nuovi aumenti delle bollette del gas e del prezzo della benzina, che molto incidono nelle tasche degli italiani.
Oh, sicuramente possono esserci, in parte dovuti alla stagione cui andiamo incontro. Nel momento in cui ci avviciniamo all'inverno, quindi consumando maggiore quantità di gas e di petrolio, sicuramente la domanda aumenta il prezzo. Di conseguenza anche se andiamo ad innestare una crisi in Medio Oriente, potremmo vedere quell'impennata dei prezzi. Ricordo che negli ultimi giorni, se andiamo a vedere le quotazioni del petrolio sui mercati internazionali, ad esempio il Brent di Londra, è ritornato sopra la soglia dei 75 dollari al barile, che è un po' la soglia psicologica che va a dire ok, il prezzo del petrolio sta riaumentando. Questo poi in cosa si traduce? In un aumento dei costi energetici. Ricordiamoci, così come anche la componente elettrica, quindi l'energia elettrica prodotta in Italia, viene ancora prodotta gran parte attraverso il gas.
Certo, anche se c'è una notizia interessante che è uscita proprio quest'estate, Terna, il maggior fornitore distributore di energia elettrica, ha detto che a causa delle continue piogge che da primavera a oggi, e anche oggi queste giornate sono un po', abbiamo avuto giornate piovose, ha fatto sì che la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile avesse superato in quel periodo la soglia invece dell'energia elettrica prodotta con il gas, però diciamo che è dovuto agli eventi atmosferici. Ti riporto però al nostro tema, perché noi qui parliamo di soldi, sebbene in soldoni. Come si prepara un portafoglio in grado di resistere agli urti delle tensioni geopolitiche?
Regola fondamentale nell'approcciare la costruzione di un portafoglio, la prima regola fondamentale è la diversificazione. L'abbiamo accennato più volte anche nelle 10 puntate trascorse. Cosa vuol dire diversificazione? Costruisco il mio portafoglio tenendo conto di non investire grossa parte del mio denaro a disposizione esponendomi a un singolo titolo, a un singolo settore. Reputo che il prezzo del petrolio possa aumentare, non vado a investire tutto il mio denaro, se faccio l'esempio più banale, in aziende petrolifere, anche se il prezzo aumenterà, perché non è detto che poi veramente avvenga. Cosa vuol dire diversificazione? Vuol dire, attraverso gli strumenti, esempio del risparmio gestito, poter accedere a investimenti che mi consentano di diversificare, quindi sulla parte obbligazionaria, che ad oggi con i rendimenti che ci sono dà il suo rendimento attraverso tassi di interesse più alti, la parte azionaria e poi non dimentichiamoci anche la parte di materie prime, quindi investire. Cosa vuol dire investire in materie prime? Vuol dire investire fisicamente nelle materie prime, che sono, possono essere il mais, può essere il rame, che vengono utilizzati, e un aumento quindi dei prezzi di quelle materie che porta inflazione simultaneamente porta anche una presa di valore del mio investimento, un po' come se avessi una protezione contro quegli eventi. E ultimamente oramai anche da qualche anno, 2-3 anni, vediamo anche ritorni di investimento sui beni rifugio, metalli preziosi.
Ecco, qui mi hai un pochino anticipato, perché esistono scelte difensive, diciamo così, di breve termine, quindi per esempio vale la pena anche cautelarsi con i beni rifugio, perché i beni rifugio sono il franco svizzero, ad esempio l'oro, che è il bene rifugio per eccellenza. Ecco, ma in che misura? Perché insomma il mercato dell'oro non è facilmente praticabile, diciamo, ecco.
Il mercato dell'oro è accessibile attraverso gli strumenti del risparmio gestito, attraverso le SICAV e i fondi comuni, è accessibile anche attraverso gli ETF, che sono, chiamiamoli, dei fondi comuni che vengono quotati sulle borse. Attraverso questi mercati è possibile anche investire nell'oro. Attenzione a quanta parte di investimento andiamo a mettere nell'oro, nei beni rifugio, perché anche queste materie, nonostante in passato, soprattutto gli anni, penso 70, 80, 90, avessero un andamento che andava a crescere continuamente e a riparare dall'inflazione, ultimamente, essendo diventata una parte degli investimenti di tante persone, rischiano anche loro di subire la logica della speculazione, quindi vediamo volatilità anche su quelli, quindi mai esporsi troppo su una singola asset class, l'oro, beni rifugio.
Io pensavo fossi l'India, sporca terra conosciuta. Navigante poco attento, naufragato di passaggio. Bell'America sei vera, non lo scherzo di un miraggio. Come il sonno con il sogno, così oceano, barca a vela. Un adagio un poco antico, mi si appiccica alla schiena. Oggi appari più lontana, dell'America sognante. La tua linea mi innamora, tu sirena. Ed io navigante, con il cuore che si infrange contro l'onda più pesante, cerco ancora la tua landa, dolce America sognante. E i pensieri infradiciati, il sale che li brucia, resto a malapena a galla, sento il vento e la burrasca. Nel silenzio di un'America perduta, ho giocato a maledirmi per averla conosciuta. Oggi appare più lontana questa America sognante, ma la cora mia dimora è sirena. Ed io navigante, con il cuore che si infrange contro l'onda più pesante, cerco ancora la tua landa, dolce America sognante. Pensieri infradiciati, il sale che li brucia, resto a malapena a galla, sento il vento e la burrasca.
Eccoci allora all'ultima parte invece di questa nostra prima puntata. Entriamo un pochino più in temi, diciamo, politici. Parliamo di legge di bilancio e nuovo patto di stabilità e crescita europeo. Sono due novità. Vabbè, la legge di bilancio è un cantiere aperto e la mia esperienza al Sole 24 Ore ventennale mi dice che finché la legge di bilancio non è scritta, pubblicata e bollinata dalla ragioneria dello Stato,
è meglio non esprimersi
perché quegli emendamenti che entrano alla sera, alla mattina escono e viceversa. Però diciamo, partiamo da due piccoli punti, poi ti chiedo una cosa molto breve, anche perché il tempo corre in tua compagnia e quindi è sempre piacevole ascoltarti. Allora, la Banca d'Italia ha detto che è difficile raggiungere l'obiettivo dell'1% di crescita nel 2024 che era stato stimato dal governo nel documento di economia e finanza, cioè il DEF. Ma il ministro Giorgetti, che è il ministro dell'economia, ha affermato che la manovra in preparazione fornirà le risorse necessarie per confermare gli interventi ritenuti prioritari, e tra questi rientrano le misure necessarie per rendere strutturali gli effetti del taglio del cuneo sul lavoro, quindi meno tasse e quindi più soldi in tasca ai lavoratori, e l'accorpamento delle aliquote IRPEF su tre scaglioni. Anche queste, torno alla domanda iniziale, possono essere due notizie, diciamo così, da accogliere positivamente, perché comunque vuol dire che nelle tasche dei cittadini ci saranno più soldi qualora dovessero essere confermate queste scelte?
Assolutamente sì, queste misure portano un po' come abbiamo già sperimentato sia nel 2003-2024 con l'abolizione del terzo scaglione dell'IRPEF ad avere maggiori soldi in busta paga, quindi maggiori soldi a disposizione mensilmente per i nostri consumi o per un maggiore risparmio. È una buona notizia? Sì, è una buona notizia. Guardiamo l'altro lato della moneta. Come è possibile finanziare questa manovra? Vado veloce su due parole chiave che abbiamo analizzato: patto di stabilità e legge di bilancio. Cos'è il patto di stabilità a livello europeo? Viene chiesto a ogni paese membro di rispettare determinati parametri. Originariamente erano un debito pubblico non superiore al 60% del PIL e un deficit di bilancio non superiore al 3% del PIL. Ora, col nuovo patto di stabilità, le regole sono state un po' allentate, quindi è possibile anche sforare, andare dal 60 al 90%, oltre il 90%, viene però previsto un meccanismo di rientro che è più blando, più sostenibile, usiamo questa parola, rispetto al patto di stabilità vecchio, così come il deficit che è concesso annualmente. Cosa vuol dire il deficit? Di fatto è la differenza tra le entrate e le uscite di uno Stato. Ora, andare a tagliare le tasse, cosa vuol dire? Che andiamo a aumentare il deficit. Quant'è il deficit dell'Italia? Giriamo comunque a un deficit, non siamo in avanzo, anzi siamo in disavanzo. Quindi sappiamo che questo strutturale taglio dell'IRPEF, renderlo strutturale o diminuire il cuneo fiscale, il governo nella redazione della legge di bilancio dovrà trovare un'adeguata copertura. Perché? Perché non possiamo permetterci di aumentare il nostro debito e il nostro deficit. Buona notizia, sì, vediamo le coperture, come saranno coperte, dove andranno a impattare, perché se mi ritolgono dall'IRPEF ma vanno a colpire, adesso faccio un esempio, la rendita sugli immobili, allora dico, mi escono da una parte, mi entrano dall'altra, però quello è, vedremo un attimino come vengono allocate le risorse.
Allora, una domanda invece brevissima, perché manca pochissimo, una risposta in 5 secondi, ma il nuovo patto di stabilità e di crescita ci penalizza o è meno penalizzante di prima?
Il nuovo patto di crescita è meno penalizzante, consente manovre più elastiche, più flessibilità nella gestione, consente tempi più lunghi per rientrare dal deficit e dai debiti eccessivi.
Bene, allora seguite con attenzione come sta nascendo la legge di bilancio e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni.
Arrivederci.
Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarona in Piazza De Gasperi, vi ha presentato In Buone Mani. Parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.